Tempo Reale, un programma di cultura, informazione, appuntamenti e incontri.
E siamo alla seconda parte di Tempo Reale. Buon pomeriggio ancora a tutti gli ascoltatori di Radio Anaunia. E in questa seconda parte parliamo di astronomia e siamo in compagnia di Mario Sandri, astrofisico e insegnante al liceo Russell all'Istituto Pilati di Cles. Buon pomeriggio, grazie per aver partecipato a questa trasmissione.
Grazie a voi di avermi invitato qui oggi a parlare.
Ecco, e siamo anche in compagnia di una giovane studentessa, Ilaria Pinamonti, che frequenta la terza media all'Istituto Comprensivo di Tuenno, peraltro è anche una mia studentessa. Buon pomeriggio, grazie.
Grazie per avermi invitata.
Ecco, parliamo di astronomia perché Mario ha così creato questo portale che si intitola Astronomia Valli del Noce e propone varie attività insieme a Christian Stringari proprio con l'obiettivo di avvicinare le persone all'astronomia.
Allora, Astronomia Valli del Noce nasce nel 2009 da un'idea mia di Christian, proprio con l'intento di portare l'astronomia più vicino alle persone di ogni fascia d'età. Diciamo che ci siamo basati su un'esperienza pregressa di corsi che tenevamo già al liceo Russell di Cles da diversi anni, da mie attività che facevo presso il Parco dello Stelvio. Nel 2009 perciò nasce questa attività in occasione dell'Anno Internazionale dell'Astronomia e abbiamo deciso così di espandere quelle che sono le nostre attività verso diverse fasce d'età. Noi in effetti facciamo dei corsi che comprendono delle lezioni all'asilo, ormai chiamiamo le scuole dell'infanzia, fino a diciamo, corsi per la scuola elementare, media e scuole superiori. Facciamo conferenze, facciamo serate osservative. Diciamo che ogni anno tra conferenze, serate e vari corsi raggiungiamo qualcosa come 40 appuntamenti.
Ecco, che tipo di proposte fate? Cosa dite ai bambini?
Le attività, ad esempio, con i più piccoli, domani siamo qui a Cles, proprio alla Casa del Sole, a iniziare un'attività con i bambini. Cerchiamo di portare l'astronomia, di far conoscere l'astronomia attraverso una maniera divertente, attraverso giochi, canzoni, cioè un'attività interattiva per apprendere i concetti del cielo. Un modo per farli incuriosire. Non pretendiamo assolutamente che i bambini di quell'età possano comprendere i grandi misteri dell'universo, però avere una idea di come sono fatti i pianeti, le stelle e altre caratteristiche, questo è un obiettivo che riusciamo a raggiungere. E dopo una parte così che si fa proprio in classe, lezione così ludica, abbiamo anche sempre una serata che svolgiamo insieme ai genitori in cui facciamo vedere il cielo con il nostro telescopio.
Ecco, utilizzate anche degli strumenti, quindi?
Sì, certamente. Utilizziamo degli strumenti, abbiamo degli strumenti professionali, ci permettono di scrutare gli oggetti del cosiddetto del profondo cielo, oltre ai pianeti, quelli che sono le galassie, gli ammassi, cioè quegli oggetti che generalmente sono elusivi, è difficile osservarli se non si ha a disposizione uno strumento adeguato. E proprio vedendo anche la soddisfazione che hanno questi bambini e ragazzi in generale nell'osservare questi oggetti che brillano lì nel cielo, non sanno come sono fatti, è un'emozione veramente indescrivibile. Anche quando il bambino per la prima volta osserva Giove con i suoi satelliti rimane affascinato, perché a occhio nudo sembra a tutti gli effetti semplicemente un puntino.
Ecco, magari adesso qui alla radio è un po' difficile, no? Cosa si può vedere in cielo senza poterlo vedere direttamente. Però così, che cosa si può vedere a occhio nudo la sera se noi guardiamo il cielo?
Ma in questo momento siamo in una situazione favorevole per osservare alcuni pianeti. Al tramonto del sole, se guardiamo verso ovest, potremo scorgere Venere, quell'oggetto estremamente luminoso. È impossibile non identificarlo. Poi invece se guardiamo dopo il tramonto, questa volta verso est, ma tranquillamente possiamo anche aspettare durante tutta la notte, ci accorgiamo che in cielo sorge, e diciamo così verso le 8 di sera è già abbastanza alto in cielo, vediamo un altro puntino estremamente luminoso, quello è il pianeta Giove. Già Giove in realtà sarebbe possibile osservarlo con un piccolo binocolo. Con un binocolo possiamo già scrutare quelli che sono i suoi 4 satelliti principali, scoperti da Galileo Galilei nel 1609. Perciò non servono in realtà grandissimi strumenti per approcciarsi all'astronomia. Ovviamente se volessi vedere altri oggetti del profondo cielo, avrei bisogno di un telescopio, se ad esempio volessi osservare una galassia. In questo momento facilmente identificabile verso sud, parliamo sempre di un orario favorevole, 8-9 di sera, abbiamo la costellazione di Orione, con le 3 famose stelle allineate della cintura.
E ci sono... Sì, Daniele?
Adesso vedo che c'è anche una moda di cercare in cielo, che si vede quasi tutti i giorni, la famosa stazione spaziale internazionale, sì, della Samantha Cristoforetti, no?
So anche
che si
di
vede
questo,
spesso che parla.
Sì, sì, allora la stazione spaziale è un oggetto che è facilmente identificabile. Bisogna sapere però quando è osservabile. In realtà se si va sul nostro sito c'è tutta la descrizione dei passaggi della stazione spaziale ISS. Recentemente, circa 10 giorni fa, era stata visibile per 2 giorni di fila. Un giorno sfortunatamente era nuvoloso, non si vedeva, però è un oggetto che lo si vede con una luminosità molto elevata rispetto a tutti gli altri. Luce puntiforme è una sua caratteristica e si muove con una velocità rispetto alle stelle molto elevata. Perciò vediamo questo puntino luminoso che attraversa la sfera celeste, molto più luminoso degli altri oggetti, e siamo sicuri, quasi con una certezza del 100%, che sia la Stazione Spaziale Internazionale.
E non lampeggia come invece accade per gli aerei?
No, un modo per identificare, discriminare un satellite artificiale e un aereo è proprio il fatto che gli aerei lampeggiano e molto spesso hanno una luce rossa, mentre i satelliti artificiali hanno questa luce puntiforme, sempre fissa, perché stanno semplicemente riflettendo la luce solare. Se pensiamo che la stazione spaziale ha, diciamo, una dimensione come pannelli fotovoltaici, che è molto simile a quella di un campo da calcio. Pensiamo allora di avere un campo da calcio a circa 350 km sopra la nostra testa che riflette la luce solare. Ecco perché è così luminosa.
E quindi voi sul sito o sulla pagina Facebook date anche le indicazioni per quando si può vedere, o comunque ci sono dei siti che se qualcuno appunto vuole vedere la stazione spaziale può consultare?
Allora, sul nostro sito, visto che vuole essere anche un po' un punto di raccolta o di un centro di informazioni su tutto quello che accade in astronomia, ma non solo in Val di Non, c'è una sezione che si chiama proprio Risorse, in cui si possono vedere il passaggio di tutti i satelliti principali oltre alla Stazione Spaziale Internazionale. In realtà adesso con le nuove tecnologie, avendo tutti uno smartphone, si può scaricare tranquillamente un'applicazione che sia per Android che per il mondo Macintosh, si chiama ISS Detector. Semplicemente ci dice quando passerà e addirittura alcune applicazioni, puntando il cellulare in cielo, ci fa vedere le tracce dei satelliti. Ormai la tecnologia ha fatto passi da gigante.
Esatto, attraverso questa applicazione si può vedere tranquillamente la stazione spaziale passare.
Sì, in realtà se uno volesse anche vederla da più vicino, adesso non mi ricordo esattamente il sito, ci sono delle webcam disposte sulla stazione spaziale sia internamente che esternamente per vedere direttamente la vita degli astronauti.
E posso fare, sì, una domanda? No, così una cosa magari poi saltava fuori nel discorso più avanti. Fate anche delle uscite? Cioè,
allora,
così un po' una cosa.
Allora, noi facciamo, tra virgolette, la nostra attività è quasi esclusivamente su commissione, nel senso che alcune cose, alcune attività come osservazioni, semplicemente le scriviamo sulla nostra pagina Facebook o mandiamo un'email nella newsletter, diciamo questa sera osserviamo perché vediamo che il cielo è bello, e sono generalmente delle attività che facciamo all'ultimo momento. In realtà dopo abbiamo tutta una serie di attività che portiamo avanti da anni, soprattutto al periodo estivo, perché la gente l'inverno ha più difficoltà ad osservare. Allora, l'estate sono in realtà 14 anni che faccio attività per il Parco Nazionale dello Stelvio. 2 serate in settimana, una rugby e una paella, portiamo in giro i turisti e facciamo anche un giretto così all'interno del parco. E queste sono, diciamo, un'attività che è fissa da anni. Poi in base all'anno l'estate abbiamo tutta una serie di richieste da vari enti, comuni, proloco e associazioni che ci commissionano delle serate. Ad esempio l'estate scorsa abbiamo avuto parecchie richieste da Val di Sole, comune, abbiamo fatto una a Di Maro, due a Comenzadura. L'anno scorso diciamo che è stato un po' un problema per l'anno, il fatto che il tempo è stato molto brutto, ci è saltato qualche attività, eravamo ospiti anche al comune di Vermiglio, abbiamo fatto una conferenza interna, eravamo ospiti al comune di Mezzolombardo e anche lì brutto tempo ci ha annullato tutto, però diciamo che generalmente l'estate riusciamo a fare tutta una serie di attività anche in zona.
Ecco, allora facciamo parlare anche un po' Ilaria e l'abbiamo invitata oggi pomeriggio perché lei ha partecipato alle Olimpiadi dell'astronomia, ecco, che vengono seguite sempre da Mario Sandri e proposte da qualche anno. Sì, allora quest'anno tu come hai saputo di queste Olimpiadi?
Allora, a me ha comunicato l'esistenza di queste Olimpiadi la mia professoressa di matematica e scienze.
Di cui facciamo anche il nome.
Sì, la professoressa Luciana Zanini, che insegna appunto all'Istituto Comprensivo di Tuenno. Verso questa esperienza, soprattutto nella fase di preselezione, che è quella a cui ho partecipato io e che ho passato, ci ha guidati il professor Sandri e ci ha dato anche dei testi scientifici da utilizzare per scrivere appunto questo elaborato da presentare nella fase di preselezione.
Ecco, quindi per la fase di preselezione dovevate realizzare un elaborato. Ecco,
sì.
Di che cosa si tratta?
Allora, dovevamo scrivere un tema, vi leggo il titolo. Il 2015 è stato proclamato dall'ONU Anno Internazionale della Luce. La luce è il messaggero che gli astronomi utilizzano da più tempo per raccogliere informazioni sulla natura del cosmo. In che modo oggi gli astronomi usano la luce per studiare l'universo? Quali sono i principali strumenti astronomici moderni?
Beh, un tema abbastanza complesso, diciamo.
Sì.
Non facile. E tu sei appassionata di astronomia?
Sì. Io sono da sempre appassionata di astronomia. Questa è la prima volta che mi cimento, diciamo, seriamente così.
Ecco, e quindi tu hai preso questo titolo e hai provato a sviluppare il tema.
Sì.
E che cosa hai scritto? Quali sono le principali cose che hai scritto?
Allora, per quanto riguarda la luce, ho descritto lo spettro elettromagnetico e poi per quanto riguarda gli strumenti astronomici, appunto i telescopi.
Ecco, hanno partecipato vari studenti di varie scuole.
Sì, quest'anno è stato il terzo anno che gli studenti partecipavano alle Olimpiadi di Astronomia, un'attività che abbiamo iniziato 3 anni fa, però era limitata semplicemente all'Istituto Tecnico Pilate. Dopo 2 anni di fortuna, tra virgolette, in quanto abbiamo mandato ogni anno un ragazzo, quest'anno abbiamo deciso di ampliare un pochettino l'offerta e abbiamo così dato la possibilità a tutti gli studenti della Val di Non e Val di Sole, di tutti gli istituti comprensivi, degli istituti superiori, perciò liceo Rasse e l'Istituto Tecnico Pilate, di partecipare a questa attività. Semplicemente la prima parte, come diceva Ilaria, era la stesura di un tema. La mia figura era quella semplicemente di dare delle direttive, di dare una prima letta, correzione a questi elaborati, perché quest'anno il tema è stato particolarmente complicato, devo ammetterlo. E siamo stati fortunati perché quest'anno abbiamo avuto 2 persone che hanno superato la preselezione ordinaria, l'altra viene dall'Istituto Tecnico Pilati di Clese, Silvia Lever, e hanno partecipato un totale di 14 ragazzi. La maggior parte degli altri si è un po' scoraggiata dal fatto di dover scrivere un tema, visto che era molto più divertente magari ascoltare le lezioni, però scrivere un tema in italiano faceva un po' di paura.
Certo. Allora, magari vediamo un po' come ascolteremo un po' come è andata e come si è sviluppata la cosa dopo un po' di musica.
Allora, visto che stiamo parlando di astri e di stelle, ascoltiamo Annalisa con Una finestra tra le stelle.
Cambio faccia, cambio modo di pensare. Se una goccia di una lacrima versata ti accarezza il viso mentre ridi e dici che è la pioggia. Ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo braccio. Riesco a sentire anche il profumo della notte mentre continui a sorprendermi. Disegni una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me. E in un istante io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore solo se mi baci te.
Stiamo parlando quindi con Ilaria Pinamonti di astronomia, perché ha partecipato alle Olimpiadi. Ecco, stavamo parlando di questa prima fase, di questa selezione. Ilaria ha scritto un tema e poi questo tema è stato valutato positivamente, quindi hai potuto partecipare anche alla seconda fase.
Sì.
E quindi come è andata?
Allora, il 15 e il 16 febbraio io e l'altra ragazza, che è stata ammessa appunto Silvia Lever dell'Istituto Pilati, siamo andate a Trieste e per due bellissimi giorni siamo state ospiti dei ricercatori dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, che è appunto quello dove ha lavorato anche la famosissima astrofisica Margherita Hack.
Ecco, siete andati con le vostre famiglie?
Sì. Mi hanno accompagnato i miei genitori.
Ecco, e lì che cosa, come si sono svolti questi due giorni?
Domenica, a seguito di una presentazione di tutti i partecipanti, siamo andati verso Basovizza, che è appunto la frazione di Trieste, dove c'è l'osservatorio, e lì, appunto all'osservatorio, per fortuna le nuvole ci hanno permesso di vedere la nebulosa di Orione, Giove e una stella della costellazione del Leone, Gamma Leonis. Poi il lunedì mattina abbiamo fatto la premiazione di tutti gli ammessi alla fase interregionale.
Ecco, quindi quanti eravate in totale?
Eravamo 20 della categoria junior, la mia, terza media e primo anno di superiori, e altri 20 della categoria senior, seconda e terza superiore.
Mm-hmm. E del Trentino eravate?
Allora, del Trentino eravamo in due, io e Silvia. E
ecco, solamente voi quindi del sì. Trentino. Ecco, e lì quindi c'è stata questa premiazione e poi?
E poi appunto la gara, che è, appunto, richiede livelli altissimi, ci sono problemi di astronomia, astrofisica e cosmologia e richiederebbero una preparazione di anni, per la nostra età è praticamente impossibile. Infatti non è mai passato nessuno alla fase nazionale di terza media.
Ecco, e quindi molto difficile, però quindi in cosa consisteva? Quindi in un test?
Sì, la risoluzione di 5 problemi appunto di astronomia, astrofisica e cosmologia.
Ecco, nonostante, va bene, questi test molto difficili, però sono stati 2 giorni molto
meravigliosi,
molto belli.
Molto divertenti, perché appunto ho conosciuto altri ragazzi che hanno come me la passione per l'astronomia e quindi è stata un'occasione
Quindi hai conosciuto ragazzi di tutto il Triveneto?
Sì.
E quindi hai potuto confrontarti con loro su questa riguardo a questa tua passione?
Sì, sì.
Ecco, tu che cosa fai di solito? Leggi dei libri? Guardi il cielo? Ecco, per...
Sì, leggo alcuni libri e il cielo sì. Mi piace guardare il cielo, anche senza strumenti come telescopi potenti, ma anche semplicemente guardarlo così a occhio nudo.
Ecco, e invece Mario quest'anno non è andato ad accompagnare queste 2 ragazze, però è andato l'anno scorso. E com'è stata, ecco, l'esperienza dell'anno scorso?
Ma diciamo che sicuramente è più divertente per i ragazzi, perché hanno la possibilità di andare all'osservatorio astronomico, vivono, diciamo che vengono, vivono un'esperienza tra ragazzi. I genitori accompagnatori vengono lasciati in disparte proprio perché i protagonisti di questi 2 giorni sono loro. Diciamo che è stato bello comunque vedere la città di Margherita Hack, accompagnare questi ragazzi, vedere i loro sorrisi, perché comunque hanno preso questa esperienza con gioia, come un'opportunità che forse non gli capiterà più in tutta la vita. Diciamo che speriamo che anche con questo esempio di Laria e di Silvia, speriamo il prossimo anno di qualcosa in più, avere una squadra del Trentino un po' più numerosa.
Ecco, ritornando al portale Astronomia Valli del Noce, lì ci sono anche, ho visto che ci sono anche delle risorse didattiche anche avete pubblicato un libro.
Sì, noi, allora, il libro è stato scritto per gli insegnanti delle scuole dell'infanzia. Noi stiamo collaborando con la provincia autonoma di Trento dal 2009. Facciamo attività per conto della provincia negli asili, quelli che ormai si chiamano le scuole dell'infanzia, viene ancora il vecchio nome di una volta. Abbiamo pubblicato questo libro, è una sorta di vademecum, dove si trovano delle schede dove si possono fare delle attività con i ragazzi. Noi in realtà, non l'ho detto prima, anche per avvicinare il mondo dei più piccoli all'astronomia, molto spesso quando facciamo gli interventi nelle scuole dell'infanzia abbiamo la possibilità di fare un incontro con i genitori, in cui proprio spieghiamo come possono loro direttamente fare dei piccoli esperimenti a casa con materiali poveri, per aiutare anche a mantenere la curiosità per l'astronomia, oppure invogliare questi ragazzi a approfondire questi argomenti. Per quanto riguarda anche le altre risorse, noi siamo per l'idea della libera condivisione delle informazioni, perciò le informazioni non devono essere appannaggio così di poche raccolte, e sul sito abbiamo pubblicato tutte le nostre presentazioni che facciamo vedere generalmente ai corsi basi di astronomia. In particolare lì ci sono le presentazioni che ormai usiamo da anni per il corso che facciamo al liceo di Cles.
Ecco, abbiamo parlato prima appunto di alcune stelle che si possono vedere in cielo, abbiamo parlato della stazione spaziale, si possono vedere anche delle comete.
Sì, in realtà ci sono anche adesso delle comete da vedere.
Io avevo letto appunto, sì, di una cometa visibile a occhio nudo nel mese di gennaio.
Sì, allora, però in realtà a me queste notizie, devo dire la verità, fanno sempre un po' sorridere. mi scusino gli ascoltatori, perché molto spesso i giornali tendono un pochettino a pompare notizie. Sto pensando anche alla cometa di Natale, che doveva essere luminosissima, 2004, l'anno delle comete. Sì. In realtà c'è una cometa, la cometa Lovejoy. Si vede solo con un telescopio. E anche con il telescopio, diciamo che non è così affascinante. Diciamo che per i più grandi si ricorderanno le comete del 96-97, le Bob e la Yakutake. Comete bellissime che hanno attraversato i nostri cieli per parecchi mesi, visibili a occhio nudo, che avevano anche delle dimensioni apparenti in cielo molto evidenti. Adesso le comete che in questo momento riusciamo a scovare sono comete a cui, per poter, diciamo, osservare almeno la chioma, la coda, serve almeno un binocolo, un piccolo binocolo, perciò non sono quelle che tanto fanno pubblicità o scalpore sui giornali.
E a te, Ilaria, cosa piace vedere in cielo?
A me piacciono soprattutto i pianeti.
Ad esempio, cos'è che ti piace particolarmente?
Ma Giove è il mio preferito. Sarà anche perché è il più grande e mi piacciono i suoi 4 satelliti.
Ecco, e si parla anche, ad esempio, tra tutte le cose del cielo, della sonda Rosetta. Cosa ci puoi dire?
Allora, in realtà per l'atterraggio del modulo FIL sulla sonda Rosetta all'Istituto Tecnico Pilate di Clesa avevamo organizzato una lunga diretta dalle 10 di mattina alle 7 di sera, che me però l'atterraggio non l'abbiamo visto perché sfortunatamente è stato il modulo atterrato in maniera errata, perciò non abbiamo visto subito le immagini in diretta. Diciamo che è stata una missione veramente importante dal punto di vista dell'esplorazione spaziale. Prima volta che una sonda atterra con successo, diciamo tra virgolette, su una cometa. E adesso, di recente, ieri la sonda Rosetta ha twittato, ormai questo è il loro modo di comunicare, un'immagine della cometa stessa, perché la missione non è terminata. È vero che il modulo che ha atterrato sulla sonda aveva una vita estremamente breve, però la sonda Rosetta continuerà a seguire la cometa per parecchi mesi per andare a studiare com'è fatta sia come struttura questa palla, così sia per andare a studiare quella che è la chioma, quella che è la parte più visibile che osserviamo ad occhio nudo.
E che tipo di informazioni invia? Principalmente fotografie?
Fotografia è l'aspetto, diciamo così, che per l'appassionato sono le più interessanti, ma in realtà ci dà tutta una serie di informazioni, ci ha dato una serie di informazioni sulla composizione del suolo della cometa, come è fatta internamente la cometa, e ci dà un'idea di quali sono gli elementi che fanno parte della chioma e della cometa stessa. Perché questo? Perché una delle più accreditate ipotesi anche sulla vita sulla Terra è che questa sia stata portata dalle comete, perché sulle comete sono stati trovati quelli che sono i mattoni della vita, non batteri, ma quelli che possono essere gli amminoacidi, quei mattoni appunto fondamentali che permettono poi il proliferare della vita stessa.
E quali sono altri esperimenti che possono essere fatti, diciamo, in cielo, così anche, anche dalla stazione spaziale internazionale, ad esempio?
Ma sulla stazione internazionale si va a studiare tutti quei fenomeni di microgravità. Microgravità, perciò abbiamo una gravità che non è esattamente nulla, perché comunque la distanza della stazione spaziale non è così elevata da non averne, però per andare a capire quello che è il comportamento di piante, degli esseri umani, in assenza ad esempio di un elemento fondamentale come la gravità. Faccio un esempio lampante, forse qualcuno ha visto che quando gli astronauti scendono alla stazione spaziale hanno difficoltà di ambulare. Ma perché questo? Perché semplicemente ad esempio il corpo umano non produce calcio, perché non sentendo la forza gravitazionale non sente la necessità di produrlo. E allora anche in questa maniera si va a studiare come reagisce il corpo umano in queste condizioni, ad esempio capire se, ad esempio, delle particolari patologie si sviluppano oppure vengono interrotte per queste condizioni che non sono così familiari. E anche lo studio di come crescono le piante. Ma lo studio della crescita delle piante è ovviamente impostata su un'idea di magari avere delle missioni umane su altri pianeti, in primo luogo Marte.
Ecco, allora magari concludiamo dicendo un po' quali sono i prossimi appuntamenti che voi proponete, magari per le scuole o per l'estate.
Ma allora, in realtà adesso ci sono una serie di attività che dobbiamo ancora pubblicizzare riguardanti anche l'astronomia, che sono aperte al pubblico. Le trovate sul sito dell'Istituto Tecnico Pilates, sono le Notti della Scienza, arrivate ormai alla quinta edizione, dove due degli incontri, uno sarà, sono proprio dedicati all'astronomia, li farò io, uno qui all'Istituto Comprensivo di Cles e l'altro farò all'Istituto Comprensivo di Fondo. Questi sono argomenti specifici, dopo per l'estate speriamo di avere tante richieste per poter fare tante osservazioni e avere un sempre maggior pubblico.
Ecco, magari ricordiamo allora il portale e la pagina Facebook.
Allora, il sito internet è www.astronomiavallidelnoce.it. Su Facebook ci trovate proprio digitando Astronomia Valli del Noce.
Ecco, allora grazie a Mario Sandri per aver partecipato a questa trasmissione, averci raccontato queste informazioni sempre molto interessanti, e grazie anche a Ilaria per essere stata qui e aver raccontato la sua esperienza. E magari salutiamo anche la tua classe, i tuoi compagni.
Sì, li saluto tutti.
E speriamo che siano all'ascolto, no? La terza.
Mi hanno raccomandato di dirlo, saluto tutta la terza C.
Altrimenti se la prendono magari.
Sì.
Esatto, grazie Ilaria.
Hai detto che posso anche vederti tramite la webcam in internet?
No, questo forse non era un'informazione no. Che Ilaria sapeva.
Beh, speriamo che ci abbia registrato qualcuno.
Ecco, però la puntata poi da venerdì sarà sul sito e quindi si potrà comunque riascoltare sul sito di Radio Anaunia. Ecco, concludiamo questa seconda parte con qualche informazione
sul calendario delle prossime manifestazioni. Ricordiamo, per sabato qui a Cles, a Palazzo Sessoria, c'è un appuntamento molto importante, perché l'Associazione Nazionale Comuni Italiani che presenta un convegno per l'Expo di Milano 2015 dal titolo I valori del Trentino Expo 2015, l'energia della biodiversità. Il convegno inizia alle ore 9 e prosegue fino circa alle ore 12, quando si conclude. E appunto il convegno, diciamo che è molto interessante, anche importante, perché abbiamo la presenza del sindaco di Cles, che farà gli onori di casa. Poi abbiamo l'assessore all'agricoltura, foresta, turismo e promozione caccia e pesca della provincia di Trento, Michele Dalla Piccola, che appunto parlerà del progetto del Trentino di partecipazione ad Expo 2015. Ci saranno poi altri interventi in cui si parlerà del perché è importante partecipare a questo Expo per il Trentino, e si parlerà anche di agricoltura, impresa e ambiente, e poi la biodiversità, in cui vengono presentati dei casi di eccellenza del territorio trentino. E diciamo, a contorno di questa manifestazione è anche prevista un'edizione speciale del mercato contadino, quindi avremo le casette sempre in piazza davanti a Palazzo Assessorile dalla mattina alle 9 fino alle 16, in cui sarà possibile degustare, comprare, assaggiare i migliori prodotti della Val di Non e del Trentino. Quindi avremo le mele antiche prodotte nel frutteto storico di Cles, le mele appunto attuali, moderne di oggi, formaggi, miele, su l'aceto di mela, il sidro, un po' tutti i prodotti appunto della mela, birra, castagne, erbe officinali e le erbe che vengono usate per la cosmesi. Quindi invitiamo tutti sabato mattina dalle ore 9, il convegno appunto dalle ore 9 fino alle ore 12, il mercato sarà aperto fino alle 16.
Ecco, vorrei ricordare i film che vengono proposti a Tassullo per la rassegna A qualcuno piace caldo, cinema e tè, venerdì 27 febbraio. Viene proposto il film
London River, con l'introduzione di Michele Ballio, appunto venerdì 27 febbraio.
E a conclusione poi di tutti, tutti i film ci sarà anche un momento conviviale durante il quale ci sono le tisane calde offerte dalla cooperativa di consumo di prodotti biologici La Minella di Cles. E così abbiamo concluso anche la seconda parte di Tempo Reale, grazie naturalmente agli ospiti per aver partecipato, un saluto a Daniele.
Ciao a tutti, grazie a voi di aver partecipato e grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno seguiti.
Buona serata da Giulia.
E da Alessandra, ci sentiamo mercoledì prossimo.
Tempo Reale, un programma di cultura, informazione, appuntamenti e incontri.